Allora, eccoci in onda con appunto la corrispondenza che vi avevo anticipato qualche minuto fa. Siamo in collegamento con un medico di Genova, e della Liguria non è che abbiamo parlato tantissimo, quindi ci fa molto piacere. Buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, io guarda, fatalità, oggi ho sentito un'intervista di Toti fra il serio e il faceto. E lui diceva che tutto sommato nella regione la situazione non è particolarmente preoccupante, invece a Genova è, lui non mi ricordo che termine ha usato, ma insomma credo esplosiva, credo che abbia usato questo termine. Che ci puoi dire tu?
Beh sì, intanto teniamo conto che Genova fa la metà e passa di tutti gli abitanti della Liguria, quindi se Genova è esplosiva per forza della Liguria, cioè non è che riesce ad abbattere con i numeri solo con il resto della regione. E niente, quindi qui la situazione è effettivamente esplosiva, perché ci sono una quantità di casi elevatissimi. Per fortuna, per adesso, buona parte, come nel resto d'Italia, sono persone giovani o in salute, quindi non abbiamo proprio una patologia grave così alta, cioè comincia a crescere però non così alta, non siamo ai livelli di marzo o aprile, però la diffusione è altissima, nel senso che,
quindi tu dici parte, come livello di gravità della patologia, non come numeri,
la gravità della patologia per ora. E poi diciamo che comunque i numeri non sono ufficiali, perché è difficile per adesso tirarli giù, non ci sono ancora né le rianimazioni piene né i reparti specializzati pieni. Cioè abbiamo già dei reparti anzi da ieri hanno ricominciato a fare un ospedale Covid che è all'estremo a ponente della città, l'avevano già fatto a marzo, e a sera hanno resi conto che non era adeguato perché è troppo piccolo, troppo periferico, non ha le strutture adeguate, e adesso l'hanno rifatto identico, l'ospedale di Oltri e l'ospedale di Sestri, che sono due piccoli ospedali, ottimi ospedali ma molto piccini, senza reparti, quindi, perché funzioni un ospedale anche per il Covid deve avere tutta una serie di strutture che vanno da una radiologia efficiente, quindi che non che funziona solo 12 ore mediamente, quindi poi magari la possono a 24, ma senza avere tutto il bagaglio di personale, di strutture adeguato per questo, senza tutte le consulenze, con delle parti. Sesti per esempio non ha neanche la rianimazione, per cui chiaro che diventa difficilissimo gestire un paziente complicato, perché i pazienti ospedalizzati sono pazienti gravi.
E certo, non... sia quelli diciamo in terapia intensiva, quelli in terapia subintensiva, non è che stanno un pochino meglio,
sì,
ma
no,
insomma.
Ma anche quelli che sono nei reparti Covid, diciamo, le medicine che sono trasformate in Covid, sì. Reparti Covid sono medicine di media intensità, ma i pazienti sono gravi, sono pazienti che perché poi diciamo che quando arrivano in rianimazione ne esce uno su 10 di pazienti che hanno una polmonite bilaterale,
sì, sì.
Quindi diciamo che già quelli prima sono piuttosto gravi, quindi mettere, ma comunque era già successo la stessa identica cosa, avevano fatto questi due ospedali, prima uno per l'altro, l'ospedale Covid, e poi hanno dovuto ripiegare su un terzo ospedale più grosso che arriva a Scassi, e poi finalmente decidere di centralizzarli sull'ospedale maggiore che è San Martino. Non si sa perché abbiano rifatto la stessa strategia.
Senti, ma ecco, questo ospedale c'è anche Galliera, eccetera, hanno reparti Covid e accessi completamente separati come da tempo, sì, si va raccomandando, oppure ce ne sono proprio quelli, io non ho capito bene, questi piccoli ospedali solo Covid?
Adesso da oggi, cioè abbiamo fatto ieri la delibera, da oggi questi ospedali sono solo Covid. Immagino che il trasferimento dei pazienti non Covid negli altri ospedali, quindi tutto questo lavoro enorme, non richieda più di 2-3 giorni, per cui sono già ospedali Covid, non può entrare nessuno che non sia soggetto, certo, Covid, però stanno smaltendo i pazienti che andranno trasferiti o dimessi.
Senti, e dal punto di vista invece dell'accesso, cioè sappiamo che ci sono stati grossissimi problemi nella cosiddetta prima ondata, no? Ovvero le persone si rivolgevano ai pronto soccorso, telefonavano al medico di famiglia. Come funziona la famosa medicina territoriale di cui si sta parlando adesso, che si dovrebbe implementare, ma non lo so quanto sia così?
Allora, rispondo subito alla domanda. Vorrei dire che si sta implementando sicuramente rispetto a febbraio e marzo, non c'è confronto. A febbraio tutti in braghe di tela, i reparti di igiene che avevano sempre fatto solo vaccini fino a quel momento si sono trovati a gestire la balena bianca, e quindi non c'era nessuna struttura sul territorio, né a Genova, né in tutta Italia, forse in alcune regioni erano un po' più attrezzati, eccetera. Nonostante ci fosse già stata la SARS, che in Italia non è arrivata, ma c'era già stato tutto il preallarme con tutti gli indicatori che dicevano già fare così cosa. Quindi adesso cosa succede? Che sul territorio sicuramente funziona molto molto meglio, nel senso che ci sono la medicina di territorio a tutte le strutture, dal medico di base alla guardia medica ai presidi del territorio vari, che hanno la possibilità di segnalare. Ci sono anche delle leggi più chiare che cambiano ogni 10 giorni, 15 giorni, quindi questo crea confusione, però ci sono, e quindi sicuramente funziona meglio. Non è sufficiente, perché se fosse stato sufficiente non ci sarebbe stato questo picco negli ultimi 10 giorni, cioè questa crescita esponenziale che aggirano sicuramente a dei livelli molto preoccupanti. Ma quello che volevo dire è che il problema è che a fronte di questo miglioramento che c'è stato sicuramente del problema del Covid, abbiamo che tutti gli ospedali, questi che chiudono, tutte le sale operatorie eccetera, che stavano ricominciando a funzionare per la medicina, per tutte le altre persone, per tutte le altre malattie, ecco, questo qua è assolutamente un ritardo spaventoso, nel senso che abbiamo, non so, oggi ho guardato per una visita dermatologica, andiamo, se non si scrive urgenza o comunque breve, se una normale visita dermatologica andiamo nel 2015.
E nel 2015, scusa.
Scusate, 2022.
Maggio
2021.
Sì, sì. Quindi no, sono capaci di tutto. Ma per esempio qui nel Lazio siamo nella stessa identica condizione. Quindi intanto, se ci puoi dire come funziona il tracciamento, se questo tracciamento effettivamente, insomma, tu prima mi parlavi di dati che in effetti non sono attendibili, quindi c'è qualche problema anche nel tracciamento e nei tamponi?
Sì, cioè, allora, il problema del tracciamento, cioè nel senso che non è sufficiente, e comunque funziona così, che la persona che ha i sintomi, oppure che entra in contatto con un noto COVID positivo o un sospetto COVID positivo, avvisa il medico di famiglia, il quale fa la segnalazione. C'è un portale, attraverso questo portale della regione, e quindi si attiva il sistema. Ecco, si attiva il sistema, che vuol dire che c'è quelli che dovrebbero sempre riuscire ad arrivare a fare il tampone a casa, oppure il drive, quello che chiamavano drive-in, che è il drive touch, oppure ci sono due ospedali che sono molto volti nel Gaslini, che hanno dei servizi dedicati soprattutto agli studenti e i professori. Quindi si attiva questa macchina che funziona, e ci sono anche questi famosi GSAP che vanno a visitare le persone più bisognose, nel senso quelli più gravi. Però il tappo è che chiaramente è sottostimato questo numero di persone che possono andare a fare i tamponi, eccetera, perché mentre prima, fino a 15 giorni fa, riuscivano ad andare a fare i tamponi quasi a tutti, adesso i casi lievi, cioè non so, una febbricola 37,2, un po' di tosse 37,5, cose così, mal di gola e febbre 37,5, non riescono più ad andarli a fare. E questo cosa vuol dire? Che le persone devono rimanere a casa 10-15 giorni. perché se non fai il tampone in decima giornata devi aspettare altri 4 giorni. E questo cosa vuol dire? Che tutte le persone sono molto preoccupate del farsi sentire dal medico di famiglia, perché hanno paura di dover finire 15 giorni in isolamento.
E questo senza tampone significa che poi magari sul posto di lavoro nemmeno gli viene riconosciuta questa autoquarantena, chiamiamola così.
Quello è un altro problema grosso, perché comunque a quel livello lì, ma questo a livello nazionale, cioè cambia un po' a livello di regione a regione, ma è un problema, perché il riconoscimento di quello che è l'isolamento dovrebbe essere, se il paziente è sintomatico, va fatto dal medico di famiglia, però è sintomatico, è semplice. Se il paziente non è sintomatico, andrebbe fatto dalle strutture pubbliche, cioè dall'ufficio di igiene. Questo in questo momento l'ufficio di igiene è sovraccarico e quindi non lo riesce a fare, quindi c'è un grosso buco in quel senso lì, quindi la copertura, quindi che poi fondamentalmente interessa le aziende, perché magari il lavoratore della malattia lo riesce a fare, basta avere un sintomo, no? Poi se sto male, quindi. E invece l'azienda non riceve quella compensa dallo Stato, quindi c'è e questo crea tutto un contenzioso tra azienda, lavoratore e strutture sanitarie, in cui l'azienda vorrebbe assolutamente avere questi codici, eccetera, il lavoratore in mezzo, la struttura sanitaria deve seguire le leggi, e quindi si creano delle belle difficoltà.
Senti, c'è anche il problema, tu accennavi, delle cure cosiddette ordinarie, chiamiamole così, ma in realtà poi ci sono anche situazioni abbastanza serie come gli screening dei malati oncologici oppure dei, diciamo, dei cronici, eccetera. Le ASL come si stanno comportando rispetto a questo? Che strategia hanno?
Allora, diciamo che un po' la fa l'ASL, un po' fa la paura, nel senso che si è visto che nel precedente picco il 50% dei donatori toracici non ha chiamato il pronto soccorso per paura di andare in ospedale per il Covid, e quindi i toracici vuol dire che...
E può essere un infarto, certo.
Sì, se non sono morti di infarto è un gruppo, comunque un danno ischemico al cuore, e questo se lo portano dietro tutta la vita. E l'IEO di Milano ha detto che l'Istituto Oncologico Europeo, che sicuramente non è una struttura, diciamo, progressista, ha detto che lo screening è calato, non mi ricordo che percentuale, ma altissima, e che tutti gli interventi, tutto quello che era l'iter oncologico è stato rimandato in maniera drammatica. Questo è un peso che ci porteremo dietro per questo anno, per il prossimo e per i prossimi 10-20 anni.
Certo.
Questo succede anche adesso, nel senso che sale operatorie fino ancora adesso, anche prima, anche 20 giorni fa, che non c'era ancora la grossa crisi, erano ridotte a un terzo della mia collega chirurghi, di Dio, lavoriamo poco perché non ci abbiamo le sale. Tutti gli specialisti domiciliari, cioè le visite domiciliari specialistiche, sono da febbraio, da marzo, annullate, cioè non può andare più nessuno specialista a casa. E questo chiaramente comporta tutto un rallentamento, cioè le persone piuttosto dovranno prendere l'ambulanza a trasportarle, sono persone anche veramente anziane con grosse difficoltà, e finisce che non si fanno le visite specialistiche. Questo
senti, ma
dire prevenzione,
certo, perché ci sono anche tutte le persone con malattie croniche che hanno bisogno di un piano terapeutico da rinnovare. Per esempio qui nel Lazio è stato rinnovato e reiterato, ma in realtà senza controlli. Io ti dico solo che per esempio al Policlinico Umberto I vengono rinnovati, adesso avevano ripreso le visite, non so com'è la situazione adesso, ma immagino sia come quella che descrivevi te, vengono rinnovati ma senza controllo, quindi non è detto che quel piano terapeutico, siccome era soggetto a controlli, poi vada bene. Insomma, questo è un altro problema, ovviamente.
Sì, esatto, anche perché c'è una confusione, nel senso che adesso è uscito questo proroga a livello nazionale al 31 gennaio dei piani terapeutici, sono stato regionale e nazionale, però questa non è ancora chiaro a nessuno se vale per tutti i piani terapeutici, solo quelli per i cardiopatici che fanno questi anticoagulanti che si chiamano NAO, oppure vale anche per i diabetici e per gli altri. Questo non è chiaro, nel senso che non è chiaro, non a me, ma proprio vedo i colleghi tutti che si domandano la stessa cosa, e questa distanza di qualche giorno, insomma, c'è proprio un grosso buco anche di comunicazione, anche perché appunto escono queste, ad esempio la legge, l'11 di ottobre è uscito questo nuovo cambio per cui prima tutti facevano il tampone subito, poi eventualmente a distanza, adesso bisogna farlo alla fine del decimo giorno. Però prima che questa cosa venga recepita da tutti, diciamo tutti gli enti di igiene, tutte le ASL, è lunga, cioè, quindi c'è una grossa difficoltà anche nella trasmissione della comunicazione.
Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, se le strutture private, come lavorano le strutture private anche convenzionate, e se funziona l'intramenia, perché qui per esempio l'intramenia funziona paradossalmente.
Le strutture private praticamente hanno trovato proprio l'oro, Babbo Natale 365 giorni all'anno, praticamente lavorano talmente tanto che non riescono più a rispondere al telefono, questo gli ultimi giorni. Se chiamano i grossi istituti, che da noi sono il Baluardo, il Laboratorio Albaro, Sinlab, eccetera, sono talmente operati di richieste sia per gli specialisti, ma soprattutto per i tamponi e per i serologici, che non riescono più a rispondere, benché per loro sia un volano incredibile. Quindi addirittura le prime riuscivano a fare, fino a una decina di giorni fa, 10-15 giorni fa, riuscivano a fare i tamponi domiciliari. Adesso, che io sappia, sentendo appunto i malati, nessuno riesce più a prenotare il tampone a casa privato. Quindi diciamo che quello che io non so come mai, ma la sanità privata ha avuto una fortuna, proprio ha trovato il filone d'oro in una maniera spettacolare proprio. Quindi,
e questo per i tamponi, ma le visite loro le continuano a fare, gli interventi?
No, sì, i privati li fanno, anzi ne fanno tantissimi più. Se una visita dermatologica è prenotata con la ASL a 8 mesi di distanza, tutti si rivolgono al privato, nessuno aspetta 8 mesi per, se c'è una questione che non sia proprio minimale o che sa già cos'è o cronica, che è solo quindi il privato, le strutture private, quindi sia i privati nei loro studi, sia soprattutto le grosse strutture private che da noi sono forti, hanno avuto non solo sui tamponi, ma su tutto, sulle radiografie, TAC, risonanze, biografie, specialisti che hanno avuto un'impennata pazzesca. So che ci sono specialisti che anche qui nel loro studio che incominciano a rifiutare delle visite da quando sono pieni, cioè tutto quello che era finito sul pubblico è finito sul privato, e il privato che si lecca le dita,
certo,
cioè per permettersi di selezionare.
E l'intramania?
L'intramania, per quello che ho capito, è un po' differente tra azienda sanitaria grossa che ha la 3 e il grosso ospedale che è San Martino. Mi sembra che San Martino sia ancora in piedi e invece nelle altre, per recuperare personale, credo che la 3 abbia stoppato l'intramenia, perché sono veramente in crisi. Cioè.
Sì, senti, dal punto di vista... Certo, Didi.
No, un'altra cosa che è successa a proposito di privatizzazioni, molti anestesisti ben formati, cioè i migliori, nel senso che sono quelli che sono più richiesti, le strutture private, non solo Liguria ma anche fuori dalla Liguria, hanno chiamato questi anestesisti, che sono quelli che reggevano, cioè quelli più esperti, che si erano formati in ospedale, hanno fatto le ossa. E quindi tanti anestesisti cosa hanno fatto? Si sono licenziati e stanno andando a lavorare nel privato,
questo...
perdendo tutto quella che era una conoscenza,
certo,
sia della struttura che dei colleghi eccetera, che anche delle capacità, perché adesso hanno chiamato gli specializzanti del quarto anno, che saranno volontariosissimi e bravissimi, ma sicuramente non sono la stessa cosa di un anestesista esperto di 20 anni.
Certo, è evidente questo. Quindi c'è anche una carenza, tu parli di anestesisti, ma immagino anche per altre specializzazioni o comunque
sì,
anche...
stanno facendo proprio il gioco delle tre carte, nel senso che spostano dei medici un po' più giovani da Sestri, stanno mandando a Villascassi, quelli da Villascassi un po' più lenti, fanno proprio gli spostamenti così, cercando di arrangiarsi, perché diciamo che il blocco delle assunzioni, cioè non so da quanti anni, e quindi la carenza da qui, come in tutti i territori, dei medici, degli infermieri, dei barellieri è altissima.
Certo. E senti, fra l'altro leggo sulla cronaca di Genova che c'è un viene definito un nuovo picco, 907 contagiati su 6.062 tamponi. E io adesso non so paragonare questo numero per esempio a quello del Lazio, ma insomma viene definito come un picco, quindi comunque
in Italia siamo 1 a 10, invece lì qui siamo quasi 1 a 6, e quindi in Italia siamo 1 a 11, 1 a 10, qui siamo quasi 1 a 6, quindi il rapporto è altissimo. Cioè, comunque questi sono i numeri più o meno di quando c'era la pandemia peggiore, 1 a 6 è un numero impressionante, ma questa settimana io adesso non sento altro che persone positive, classi intere che sono in isolamento, in quarantena. E ecco, l'unica cosa che devo dire che funziona è il tracciamento scolastico. Il tracciamento scolastico ha un canale preferenziale per cui quando si fa la segnalazione, dopo 24 ore al massimo, chiamano la casa dove sono i contagiati oppure i malati e fanno il test rapidamente. Ecco, quello lì è un canale che hanno, ecco, la preferenza sulla scuola, è l'unica cosa che dovrebbe funzionare così per tutto, ma non ci sono le risorse.
Senti, che la tua opinione su questo, per esempio l'ultimo DPCM con queste misure, chiusura dei locali da una certa ora e così via, tutte le altre, che ne pensi rispetto a questo e anche che idea ti sei fatto su questa nuova seconda o terza ondata, come la chiama qualcuno?
Ma allora, io credo che, intanto ribadisco che secondo me il spostare tutte le risorse solo sul Covid, lasciando perdere tutte le altre malattie, cioè riducendo tutte le risorse per le altre malattie, ma non perché per la disorganizzazione, per la paura eccetera, crea nei prossimi anni un danno, cioè un numero di giorni di vita salvati dal Covid saranno infinitamente inferiori al numero di giorni di vita persi da parte per l'infarto, per tutte le malattie cardiovascolari, polmonari, tumorali eccetera. Questo secondo me, io questo non da qui ecco. Poi invece per quello che riguarda questo nuovo DPM, no, insomma sembra che i numeri, cioè sembra che il lockdown, cioè le limitazioni solamente di piccoli settori, quali può essere la scuola, quali può essere i locali, quali può essere lo sport, le attività sportive, del calcio, il rugby, la pallacanestro, una cosa detta adesso, abbiano un'utilità bassissima, vicino al 5% o meno. E invece perché si è sempre detto, quello che funziona è prima dell'isolamento il contenimento, che però il contenimento in questo momento l'abbiamo perso, una volta che abbiamo superato questi numeri il contenimento ormai è andato. Quindi adesso si può fare solo l'isolamento che funziona purtroppo è il lockdown completo, come l'abbiamo già visto, l'hanno visto, cioè in Stati Uniti si vede benissimo, in Inghilterra si vede benissimo. Queste cose che si fanno così a spizzichi e bocconi sono, diciamo, più una cosa così di facciata, ma immagino che lo sanno. Il grosso dei contagi poi è nei luoghi chiusi, e quindi spostare l'attenzione, non so, sulle mascherine all'aperto, che un pochettino funzioneranno, bisognerà che non fate, eccetera, però svia l'attenzione da quello che è il vero problema, cioè tenere le palestre aperte e impedire di giocare a calcio è un assurdo completo, nel senso che questa aerosol che si forma in un locale chiuso è mille volte più contagioso che in un locale in spazi aperti.
È così. Certo, è proprio così. E un'ultima domanda, poi ovviamente puoi aggiungere quello che credi. E notizie per quanto riguarda le residenze sanitarie e assistenziali, che situazione c'è che tu sappia?
Ma allora, da noi devo dire che le residenze sanitarie sono state un po' differenziate, nel senso che sono stati pochi, due casi di due residenze, e il resto sono state anche situazioni in cui proprio non è entrato mai niente, sia nella vecchia ondata che in questa ondata, per cui diciamo che da noi le residenze sanitarie, a parte appunto qualche caso isolato, sono state, non si può dire niente assolutamente, hanno resistito bene, ecco.
D'accordo, io penso che un po' è sufficiente il quadro che ci hai fatto, sicuramente non confortante, ma penso che se parlassimo con altre regioni, più o meno il fatto che nell'estate, diciamo, della fine del lockdown, poi nonostante tutte le dichiarazioni si sia fatto poco, sia per quanto, diciamo, prevenire nuovi contagi, sia soprattutto per un aspetto che ci interessa moltissimo, che è quello proprio delle altre patologie, no? Che sono completamente trascurate a questo punto, e come dicevi te, poi lo vedremo nel tempo. C'era un calcolo che era stato fatto, non mi ricordo da quale struttura molto seria, sulle morti extra Covid, che sono sicuramente aumentate già in questo periodo.
Sì, sono già aumentate, beh sì, perché tutti i cardiovascolari, cioè mentre il tumorale magari dobbiamo aspettare qualche mese o anno, per i cardiovascolari
deve essere subito. Immediato, certo. E in più poi pure la prevenzione, gli screening, per esempio mammografici, se questi giorni si fa un gran parlare del nastro rosa, di queste, fate la prevenzione del tumore al seno e tutti gli altri tumori ovviamente, ma come farla mi rimane un mistero, a meno che appunto, anche perché qui per esempio se telefoni per avere una prestazione anche di questo tipo, oltre a rimandarti all'anno prossimo, ti mandano comunque strutture convenzionate che sono, stanno nel recupero regionale ovviamente, certo, anche loro, quindi sì. Il filone d'oro di cui parlavi tu. D'accordo, allora ti ringrazio molto, magari se sarà l'occasione ci risentiremo, per adesso grazie mille, ciao. E beh, questo era un quadro che mi sa ci mancava, ma poi un po' rispecchia altre regioni. Ricordiamo fra l'altro che la Liguria è la regione più vecchia d'Italia, a quello che so, cioè con l'incidenza di popolazione anziana più elevata, quindi insomma pure questo, anche se